da dedicata. Torniamo invece con un po' di pillole e così ci avviamo verso la chiusura, ma due pillole in realtà non così brevi come mi sembrava di ricordare quando non avevo la scaletta davanti. E partiamo con la prima, è il caso Bogatov, Dmitry Bogatov, che è uno sviluppatore di software libero russo che gestiva un exit node della rete Tor. Che cos'è un exit node e che cos'è la rete Tor? Sulla rete Tor dirò poco e brevemente, perché l'abbiamo detto insomma tante volte per non appesantire troppo, è magari qualcosa che vi è capitato di sentire anche su tanta stampa mainstream. È una rete che dà degli strumenti a chi la utilizza per essere anonimo su internet. Questa rete si basa sostanzialmente sul rimpallare i propri dati in tanti punti sparsi per il mondo e in questo modo ci si nasconde, perché ogni punto conosce solamente il precedente e il successivo, e in particolare il sito che viene visitato conosce solamente la persona che gli ha inoltrato il messaggio, che però non è quella da cui il messaggio è partito. Questa persona che gli porta il messaggio, come immaginerete, è la più vulnerabile. Come si dice, l'ambasciatore non porta pena, però in realtà in alcuni casi la porta. È come, ecco, questa persona nel linguaggio di Tor si chiama exit node, il nodo di uscita, cioè quello da cui il messaggio, dopo essere entrato nella rete Tor, esce e torna all'internet normale e arriva al sito di destinazione. Questo Dmitry Bogatov gestiva un exit node, lo manteneva in casa sua, in un computer acceso dentro casa, ed è stato arrestato per un messaggio mandato su un forum con l'accusa di incitamento al terrorismo, perché un utente ha mandato dei messaggi su un forum dicendo di andare in Piazza Rossa a Mosca armati per fare una rivolta. In realtà l'accusa in termini strettamente giudiziari non tiene da nessuna parte, una perché il fatto di avere un exit node è in qualche modo proprio la prova che il messaggio non è suo, addirittura perché questo utente che ha effettivamente scritto i messaggi ha continuato a scriverne di analoghi dopo che Bogatov era stato arrestato. Naturalmente non va a favore di Bogatov dal punto di vista delle autorità il fatto che Bogatov sia un anarchico. Bogatov tra l'altro era anche ed è ancora un questo maintainer dei pacchetti di Debian, quindi se usate un sistema Linux c'è una discreta probabilità che per alcuni programmi dovete ringraziare anche al suo contributo. Quindi c'è stata una campagna da parte di varie organizzazioni per la liberazione di Bogatov,
che ricordiamo è in carcere preventivo da ormai un bel po', mi pare che erano più di 100 giorni.
Da 106 giorni mi sembra, quindi sì, da più di 3 mesi. Ecco, e come dire, naturalmente la vicenda nello specifico non può vedere che vedere il nostro appoggio per una persona che è stata incarcerata chiaramente in modo pretestuoso da uno stato particolarmente aggressivo, non che ce ne siano di buoni e di cattivi, ma sicuramente la giustizia russa
non è che sia delle migliori.
Se ce n'era uno buono, diciamo che non erano loro. E qual è un'altra osservazione che però volevo cogliere l'occasione per fare, è quella che in effetti, anzi diciamo sono due. Uno, non è stato un attacco tecnico contro la rete Tor, cioè se usate Tor siete ancora anonimi, appunto, siete così anonimi che l'utente che ha effettivamente scritto queste cose sul forum non si sa chi sia. Quindi dire che non le ha scritte lui non vuol dire scaricare la colpa su un'altra persona, perché quella persona è e rimarrà anonima con altissima probabilità. E quindi questa notizia non va fraintesa, non è che adesso è successo che hanno scoperto Tor. Il fatto è che invece chi gestisce exit node è in una posizione molto delicata, ma gestire exit node non è quello che fa un tipico utente Tor quando utilizza Tor. È una cosa che va fatta infatti anche con una certa cura. Non a caso la documentazione proprio del Tor Project, che è la fondazione che gestisce questo progetto, se vai alle domande legali e gli chiedi, cioè propone la domanda, è una buona idea che io gestisco un exit node da casa mia? E la risposta è secca, no, perché se la polizia diventa interessata al traffico che esce da casa tua, allora poi è possibile che ti trovi la polizia in casa, ti sequestrino il computer, ti potrebbero arrestare. Per questi motivi è meglio non gestire un exit relay in casa e nemmeno fargli usare la propria connessione casalinga. Invece considera di far di mettere il tuo exit relay in un come si dice, commercial facility, in un in uno spazio, diciamo, hosting, anche se hosting non è la parola tecnicamente esatta, che supporta la rete Tor. Gli dai tutto quanto separato e lo distingui perfettamente dal tuo traffico personale. Ecco, questo qui era il consiglio della rete Tor, che infatti non ha dimostrato di confermarsi vero. Effettivamente gestire exit node è una cosa un po' delicata.
Certo, bisogna anche capire che in uno stato come la Russia trovare una commercial facility che mantiene un exit node Tor la vedo abbastanza complicata.
Quindi non si trova facilmente nemmeno in Italia, per questo.
Figuriamoci in Russia. La seconda notizia che ci hanno segnalato è che riguarda invece un paese che noi generalmente non nominiamo. Noi siamo affezionati alla Russia, alla Cina, ad altri, all'Iran, a tanti altri paesi.
Anche agli Stati Uniti.
Ma raramente i paesi scandinavi danno modo di parlare di loro, sono particolarmente noiosi come posti. Eppure anche ogni tanto esce qualcosa. Per esempio, questa è una notizia che ci hanno segnalato che viene dalla Danimarca. Sostanzialmente c'è una proposta di legge che riguarda le regole per lo svolgimento degli esami in Danimarca. Sembra che, dato che ormai si stanno diffondendo sempre più gli strumenti tecnologici anche nel corso degli esami scolastici, il governo abbia pensato a trovare una soluzione al problema degli studenti che imbrogliano durante gli esami, magari usando proprio gli strumenti tecnologici. E l'ha fatto in una maniera, diciamo, come dire, ad ampio spettro, a largo respiro, sarei dire. E cioè ha chiesto che gli studenti sottoscrivano, diano il permesso a fare controlli su in background su i loro device personali. Ora, questa cosa è abbastanza pesante dal punto di vista della privacy, perché i device personali, in quanto personali, contengono tutte le informazioni personali degli studenti, quindi è ovvio che nessun governo può chiedere liberamente diciamo, una scuola di controllare senza permesso il device degli studenti. Tuttavia la proposta sembra essere che quando lo studente deve superare, diciamo, sostenere l'esame, in quel caso si dia l'autorizzazione a controllare il proprio computer, la sua propria la history delle proprie ricerche, la propria attività su social media. Questo con lo scopo di vedere se lo studente in questione ha cercato le informazioni per superare l'esame, ha fatto qualcosa durante l'esame o immediatamente prima che potrebbe essere sospetta. Insomma, controllare che lo studente non abbia fatto qualcosa che rientra nel campo della truffa.
Questo è lo scopo, tranne che il meccanismo attuativo poi è molto più potente dello scopo.
Perché lo scopo potrebbe essere abbastanza facile. Cioè, lo scopo, diciamo, uno dovrebbe andare a guardare se lo studente durante l'esame sta cercando qualcosa. Ma il meccanismo prevede in realtà che tu vai a cercare dentro, appunto, tu hai accesso a tutto quello che lo studente ha fatto con quel computer. Sostanzialmente lo studente verrebbe spinto a dare lui personalmente l'autorizzazione alla scuola a visionare questi dati. E che succede se lo studente non dà il permesso? Perché in realtà, essendo dati personali, potrebbe anche non dare il permesso. Ma a quanto pare la legge prevede vari gradi di punizione, da quello più semplice, che magari potrebbe essere alla fine un minimo razionale, che sarebbe la confisca del device in questione, almeno per il giorno dell'esame, che, diciamo, è una cosa che alla fine questo è minimamente proporzionato con diciamo, quello che è lo scopo dichiarato, cioè impedire,
come dire, se non vai a utilizzarlo allora non usi proprio il computer,
cioè nel senso che se tu hai per esempio il cellulare non te lo puoi portare durante l'esame, perché se non mi puoi fare controllare che non stai cercando, non hai cercato cosa e non lo usi durante l'esame, questo potrebbe avere anche un minimo senso, però in realtà siamo su livelli superiori, perché il nostro studente potrebbe anche essere semplicemente allo studente potrebbe essere impedito di partecipare all'esame. Se l'esame per esempio prevede l'uso di un computer, quindi diciamo la cosa è abbastanza ampia, cioè hanno fatto la proposta, diciamo, è ancora a livello di proposta, non è stata approvata, ma la proposta è qualcosa di estremo, nel senso che, che gli studenti dovrebbero consentire una libera ricerca sui loro device per sostenere gli esami, il che diciamo va ben oltre quello che sembra essere lo scopo, cioè impedire la normalissima tentativo di copia di un qualunque studente durante l'esame.
Infine volevo dare degli altri appuntamenti che non sono esattamente delle notizie, ma volevo ricordare che tra 2 settimane a Bologna ad XM24, quindi 3-4 novembre, c'è la Cordai, l'appuntamento che capita presso a poco intorno ad Halloween, dedicato a un mix di smanettamento e poi tipicamente con una forte presenza di a volte anche in termini decibel di musica elettronica, e invece 10 e 11 a Macao, un appuntamento comunque di hacking, in questo caso più contaminata più che con l'elettronica, con diciamo installazioni e performance di tipo artistico al Macao, organizzati il primo dalla Club, la Club dell'XM24, e il secondo da Unit, la Club che abbastanza recentemente si è formato nello spazio di Macao a Milano. E con questo io credo che sia proprio tutto per oggi. Ringrazio innanzitutto chi ci ha telefonato per darci la segnalazione di Gmail, che confermiamo, nel senso che Gmail ha effettivamente reso possibile disattivare la funzionalità di scansione delle email, almeno per quanto riguarda i fini pubblicitari, effettivamente era così. Quindi grazie a chi ce l'ha segnalata, grazie a chi ci ha segnalato alcune delle notizie che abbiamo riportato. Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, in particolare a chi dovesse averlo fatto in condizioni di limitata libertà. La programmazione di Radio Onda Rossa per questa sera finisce qui, ci ripartirà l'informazione da domani mattina con la rassegna stampa e poi a seguire con l'informazione di Onda Rossa. I nostri contatti: 06 49 17 50 è il numero di telefono, le dita nella presa @ondarossa.info la nostra email, ondarossa@ondarossa.info l'email della radio. Un abbraccio a tutti, ciao. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run. Talking about a revolution. It's finally the
the doors of love, the armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.